Oggi la mia bambina ha 6 anni ed è una splendida bambina, sana. Non sono stati rilevati deficit motori o cognitivi.
Dentro di me lo sapevo perfettamente che c'era qualcosa che non andava e non avevo la forza, non riuscivo a impormi.
Storie di esperienza da mamma e di esperienza da padre, in una puntata che si intitola Il coraggio di dirlo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Mi chiamo Chiara e la mia storia riguarda la nascita della mia bambina e del senso di colpa che ti rimane appiccicato addosso anche se non dovrebbe. La storia di Chiara è una storia abbastanza esemplare per molti motivi. È la storia di una mamma, di una neomamma, anche se è la seconda figlia, e questo forse in qualche modo la aiuterà lei e la sua seconda figlia, che nel momento più bello ma anche più difficile, dopo un parto cesareo, dopo la stanchezza di una situazione come quella, si trova ad avere dei dubbi sulla salute della figlia, perché la figlia piccolissima, a poche ore di vita, ha però dei movimenti strani. Lei lo dice però, diciamo, quasi sommessamente alle persone che si trovano in ospedale, e tutti le dicono: è normale, non si preoccupi, eccetera eccetera. E a un certo punto invece arriveranno dell'altro personale medico o infermiere, insomma operatori sanitari, che diranno: no, c'è qualcosa che non va. E lei adesso, la bambina sta bene, la storia è una storia di successo da questo punto di vista. È una storia però che racconta sì di un problema di salute, ma soprattutto racconta di un senso di colpa che rimane fortissimo dentro a Chiara, che ha finalmente, lei dice, dopo 6 anni, avuto la forza per raccontarlo. Vi raccontiamo la sua storia, sentiamo il suo racconto e poi vi raccontiamo un'altra storia, la storia di un comico americano che si chiama Bob Delaney, che ha 3 figli, uno di loro ha una grave malattia e lui trova un modo che io trovo garbato, leggero, delle volte anche molto duro, con un linguaggio molto deciso e diretto, di raccontare questa malattia e di raccontare come lui e la sua famiglia l'hanno vissuta. La puntata si intitola Il coraggio di dirlo. Benvenuti. Dopo una gravidanza senza problemi, alle 8.30 del 18 luglio 2018 nasce la mia secondogenita, con taglio cesareo programmato, esattamente 18 mesi dopo suo fratello. Avevo sempre saputo che una volta superata la fase del parto, il più era fatto, si poteva stare tranquille ed esultare. È andato tutto bene, quindi sono davvero felice. Non so ancora di essere in errore. Quel giorno mi tengono sotto osservazione per un bel po' di tempo dopo l'intervento. L'ostetricia è in subbuglio per le tante nascite. Forse mi dimenticano in una delle stanze adiacenti alla sala operatoria. Sta di fatto che io vedo solo nel tardo pomeriggio la mia bambina. Quando me la portano in stanza, ha i capelli rossi e le guance rosa. La abbraccio, la bacio, ma sono troppo stanca. Sveglia dalle 4 del mattino, mi si chiudono gli occhi, sono ancora immobilizzata a letto per il taglio cesareo. Chiamo una puericultrice e faccio riportare la culla al nido. Domani andrà meglio, penso.
Ma il primo contatto in realtà è andato bene, è stato molto breve. Io ero ancora allettata, quindi mi hanno dato la bambina, me la sono tenuta forse una mezz'ora, un'ora, non lo so, e non ho percepito nulla. Quindi il giorno del parto per me era andato tutto bene. Ero solo veramente molto stanca. Percepivo che la stanchezza stava prendendo il sopravvento, mi si chiudevano gli occhi e non potevo tenere sdraiata in un letto la bambina in braccio, per cui l'ho ridata al nido per riuscire a dormire, fondamentalmente.
Il giorno dopo, infatti, sono in piedi. Ho la mia piccola in braccio e noto dei movimenti anomali. Sono come dei piccoli scatti. Chiamo le puericultrici che mi rassicurano: signora, tutti i neonati hanno movimenti anomali, il sistema nervoso non è ancora maturo. Mi faccio inspiegabilmente andare bene questa risposta, già sapendo dentro di me che non poteva essere una risposta accettabile. Avevo avuto un altro bambino e sapevo che qualcosa non stava andando bene. Lo sapevo, ma non avevo la forza di ribattere. Da una parte ero incredula e mi continuavo a ripetere: è impossibile che stia succedendo. Dall'altra mi autoconvincevo che se il personale sanitario era così sicuro che non stesse accadendo nulla, sicuramente aveva ragione. Io però durante quel 19 luglio segnalo almeno 3 volte al personale sanitario che qualcosa non mi torna. Lo segnalo sottovoce, in modo sommesso, con la paura di essere sgridata. Poi, verso sera, al cambio turno, qualcuno guarda davvero la bambina, che viene ricoverata di corsa in terapia intensiva neonatale, lasciandomi nella più totale disperazione. Once we were lovers, can they understand? Most of the others I was your, I was your man. Quando entro in terapia intensiva neonatale ho un mancamento, ma mi faccio forza. Non sento dolore per il taglio cesareo appena subito, non sento più niente. La paura è un potente anestetico. All'1 di quella notte la bambina ha delle fortissime convulsioni e alle 6 del mattino i sanitari vedono dall'ecografia transfontanellare una macchia nell'emisfero sinistro. Non mi dicono subito cosa sia successo, faranno poi una risonanza magnetica per la conferma. Infatti alle 17 del 20 luglio il pediatra di turno mi comunica che la bambina ha avuto uno stroke perinatale, un ictus ischemico, e io smetto di respirare. Quello che si prova dopo una diagnosi così è un enorme senso di smarrimento e di paura. Nessuno in ospedale può dirti cosa accadrà e tu difficilmente conosci qualcuno che sia nella tua stessa situazione per poter chiedere un confronto e un po' di conforto. Parlerà, camminerà, ma soprattutto vivrà. Con il passare dei giorni, in terapia intensiva la bambina non ha più convulsioni, ma il tracciato non è normalizzato e la lesione cerebrale viene purtroppo confermata da successive eco transfontanellari. Le somministrano un anticonvulsivo 2 volte al giorno, un barbiturico che prenderà per altri 3 lunghi mesi.
La ricordo come se fosse una storia parallela, quella della terapia intensiva. E quando si entra in terapia intensiva si entra davvero in un altro mondo, è una roba che ti entra dentro, non riesci più, infatti mi vengono i brividi, non riesci più a dimenticare quell'esperienza, ed è stato veramente giorno dopo giorno un punto di domanda. Quindi io mi ricordo che ero già uscita dall'ospedale, ero già stata dimessa, quindi a casa preparavo l'altro bambino che aveva 1 anno e mezzo, lo portavo all'asilo nido alle 7, poi partivo, andavo all'ospedale, arrivavo là in tempo per vedere che lavavano la bambina, e poi stavo lì e aspettavo. Lei è stata sottoposta a innumerevoli controlli per tutto il tempo, perché dovevano trovare il dosaggio ottimale del farmaco anticonvulsivo. Ed è stato così, un'attesa in una bolla.
Finalmente, dopo 15 giorni, trovato il dosaggio ottimale del farmaco, ci dimettono. Usciamo il 3 di agosto, in un giorno caldo d'estate, e cominciamo così un percorso che per i primi 2 anni è stato davvero tosto, pieno di controlli, esami, pianti, disperazione, ma anche di gioia infinita per i risultati positivi. Ho Oggi la mia bambina ha 6 anni ed è una splendida bambina, sana. Non sono stati rilevati deficit motori e cognitivi. La lesione è stata bypassata dal suo cervello in crescita. Resta sotto osservazione per quelle convulsioni avute, ma potrebbe anche non averle mai più, e se le dovesse avere, le affronteremo. A me rimane quel senso di colpa, all'inizio pesante e ora sottile, ma penetrante e lacerante, per non avere gridato a gran voce quel 19 luglio del 2018 che la mia bambina non stava bene. Nemmeno anni di sedute dalla psicologa alla fine sono riusciti a convincermi di non sentirmi in colpa. E non mi dà conforto essere consapevole della mia situazione di fragilità dovuta al postparto o sapere perfettamente che il personale sanitario avrebbe avuto il dovere di prendermi sul serio e non sminuire la mia preoccupazione. Questi pensieri non funzionano. Alla fine ti rimane dentro un vero e proprio tarlo che probabilmente non se ne andrà mai. Il consiglio che posso dare a chi si trova o si troverà in una situazione analoga è di farsi forza, seguire il proprio istinto di genitore e urlare a gran voce, perché questo può fare una grande differenza. Questa è stata purtroppo la mia esperienza in terapia intensiva neonatale. La condivido dopo 6 anni, perché nonostante quel tarlo, oggi riesco finalmente a parlarne. Intitola Coraggio, Courage, questo brano di The Whitest Boy Alive, che ha a che fare con la storia che ci ha raccontato Chiara, che ha trovato il coraggio, anche se insomma lei lo racconta bene, ha un senso di colpa forse perché non l'ha trovato prima, però ha trovato il coraggio per fare capire alle persone che aveva davanti che sua figlia non stava bene. Pronto, ciao Chiara, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno.
Come stai tu e soprattutto come sta Lucia, tua figlia, oggi?
Io sto bene, oggi anche la bambina sta bene, sta benissimo, meno male, per fortuna.
Senti, ma quando è che avete potuto definitivamente tirare un sospiro di sollievo, Chiara?
Allora, il primo sospiro di sollievo probabilmente quando la bambina ha avuto 2 anni e ha effettuato una risonanza magnetica di controllo. Okay. E lì abbiamo visto che la lesione era rimasta piccolina e quindi il cervello si era veramente riorganizzato e poi lei non aveva effettivamente danni cognitivi o motori. Lì ho cominciato a pensare che forse eravamo fuori dal tunnel un pochino.
Senti, avete capito, o meglio, i medici hanno capito che cosa ha causato questa forma ischemica?
No, non hanno capito, ci hanno rivoltati veramente come dei calzini, cioè abbiamo fatto tantissimi controlli anche genetici e purtroppo è stato definito, diciamo, una cosa avvenuta senza una motivazione. E ci dicevano all'epoca che purtroppo un bambino nato vivo su 2000 può avere questo problema e quindi diciamo che è stato un caso fortuito, insomma.
Senti,
purtroppo.
Chiaro. Senti Chiara, invece tornando a uno dei temi del tuo racconto, no? Che è quello di cui tu parli apertamente, è il senso di colpa e addirittura la forza di raccontarla oggi questa storia. Ma la medicina dice che se fossero intervenuti prima magari il recupero sarebbe stato più veloce o migliore?
Allora, sì, nel senso che c'è la possibilità addirittura di avere una diagnosi precoce anche prima che il bambino nasca adesso, in alcuni ospedali perlomeno, e di conseguenza si poteva proprio evitare l'ischemia. Ovviamente le strutture attrezzate per fare questo sono molto poche e quindi io dico in cuor mio che la struttura dove ho partorito è stata comunque velocissima nel momento in cui hanno capito che la bambina aveva qualcosa e probabilmente non avrebbero avuto gli strumenti per evitare. Sicuramente sono intervenuti tempestivamente limitando i danni, certo. Questo lo devo riconoscere, però sì, ci sono gli strumenti per prevenire questa cosa.
Senti, tu dici una cosa, Chiara, che probabilmente per una persona, donna ovviamente, ma anche uomo che non ha mai messo piede in un reparto di ostetricia sembra incredibile, ma per tutti gli altri, devo dire, per quel poco che l'ho passato, me compreso, e in realtà è molto più che comprensibile. Cioè, quando tu dici io non volevo dirlo perché avevo paura di essere sgridata, questo è un argomento enorme, no? Che riguarda soprattutto alcuni reparti ospedalieri, ma che riguarda, devo dire, tutti sappiamo in che condizioni sono i medici e gli infermieri e tutte le persone che lavorano negli ospedali oggi. Sono aggrediti, sono vessati, sono poco pagati, insomma, se lavorassero oltre questo confine guadagnerebbero 3 volte tanto, quindi noi lo comprendiamo. Certo però che quando ci troviamo noi lì dentro e abbiamo paura di essere sgridati, la situazione non è, insomma, non è facile.
Sì, è vero, io è proprio una sensazione che ho provato fortissima, perché sono avvenuti in quei 2 giorni anche altri episodi che non ho scritto nella storia, sono magari piccole cose che però mi avevano messa in una condizione veramente di forte debolezza e anche incapacità di reagire e di esprimermi, e quindi avevo veramente paura. Dopo 3 volte che fai notare che c'è qualcosa che non va e ti liquidano sorridendo, come dire, beh, insomma, stai tranquilla, smettila di inventarti. Uno effettivamente in una condizione di debolezza come si è quando si è in ospedale, insomma, questa paura viene, e a me è venuta forte. Infatti non ho avuto il coraggio e la forza di impormi, cosa che invece in una situazione di tranquillità probabilmente non sarebbe successa, cioè mi sarei fatta valere, ecco.
E grazie anche per questo, Chiara, non solo per averci raccontato questa storia, ma perché magari qualcuno che si trova in una situazione di difficoltà, qualunque essa sia, non solo riguardo ai reparti ospedalieri italiani, e sente istintivamente o sente il desiderio di farsi sentire un po' di più, e allora magari questa storia può aiutarla o aiutarlo. Grazie davvero, un grande saluto a tutta la tua famiglia, non solo a Lucia che è la protagonista di questa storia.
Grazie
presto.
Mille Matteo, grazie.
Ciao,
grazie
Chiara.
Per aver letto la storia. Grazie
a te. Grazie. Ciao.
Ciao,
ciao, ciao,
ciao, ciao.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te.
Lui è Franco Battiato che canta La cura, e a proposito di cura siamo felici di sentire la voce e le parole di Agnese Scappini.
La storia di Chiara mi tocca molto molto da vicino. Risveglia sensazioni ed emozioni estremamente familiari. perché sono figlia di una mamma che ha avuto un'altra figlia disabile, che è mia sorella, una ragazza Down. E quello che mi viene da dirvi è una frase di Doman, un medico americano che sviluppò un metodo per i ragazzi con una disabilità, che diceva sempre: ascoltate le madri. Il non essere ascoltata è stato il fil rouge di mia mamma in tutte le sensazioni che aveva riguardo a mia sorella, e l'aver sempre ragione a proposito in realtà del non essere ascoltata. E da psicanalista vi dico, e mi rivolgo alle madri: continuate a insistere anche quando pensate di sbagliarvi, ma le vostre sensazioni sono più forti. Ascoltate le sensazioni di madre. A Chiara dico: il senso di colpa è un compagno che può diventare una compagnia e pian pianino farsi meno forte. L'importante è che pian pianino diventi sempre meno forte. Un caro saluto a tutti.
Matteo Caccia racconta.
Rob Delaney è stato il primo comico a sfondare su Twitter un po' di anni fa e uno dei primi a postare il suo materiale sui social media. Poi dall'America si è trasferito in Inghilterra, dove ha trovato una moglie, tre bambini e una sitcom che si chiama Catastrophe, che gli ha regalato successo e premi. La critica l'ha definita piena di sorrisi e di momenti commoventi. Rob la interpreta e la scrive. Per voi qui scrive invece una storia vera. È la storia del suo terzo genito. Preparatevi a un sorriso d'oro e a molti momenti commoventi. Questa è l'apertura di un articolo uscito su GQ nell'ottobre del 2019 che racconta come Rob Delaney, che sicuramente avete visto, se fate una ricerca il volto lo conoscete, è un comico, un attore americano che, come dicevamo, vive in Inghilterra, ha avuto il coraggio di raccontare in questo pezzo la malattia del suo figlio più piccolo. State con noi. Sono sull'autobus, sto andando a trovare mio figlio Henry. Devo portarlo in taxi in un'altra clinica di Londra per una visita specialistica che non fanno nell'ospedale in cui vive. Non voglio portarcelo in autobus perché non mi va di sgomitare per tenere alla larga i curiosi quando devo accendere l'aspiratore di saliva e muco per liberare il tubo della tracheotomia. Eppure lui adorerebbe andare in autobus. Ha 2 anni e, malgrado le disabilità fisiche causate dall'intervento chirurgico che gli ha asportato il tumore al cervello, è mentalmente molto vivace e davanti a un grosso double decker bus rosso manifesta lo stesso entusiasmo di qualsiasi altro bambino di 2 anni. Un giorno di questi ce lo porto sull'autobus e se qualcuno è infastidito che si fotta. Un tempo il mio più grande incubo era l'idea di rimanere per qualche motivo cosciente per l'eternità. Morire, finire all'inferno, in paradiso, chissà dove, e rimanere però me, cioè non potermi spegnere mai, perché sentivo che niente, per quanto meraviglioso, terribile, avrebbe potuto tenermi occupato per tutto quel tempo, cioè per sempre. Mi sono liberato della paura quando sono arrivati i figli. Figli maschi. Me ne sono liberato perché sapevo a questo punto che potevo farcela anche con l'eternità. Mi sarebbe bastato richiamare alla mente l'immagine di uno di loro, l'odore della testolina, la morbidezza dei piedini nella mia mano e sarei stato felice. Datemi una Polaroid e sono pronto a durare anche 2 eternità. Certo, vorrei che Henry non fosse in ospedale. Certo, mi fa schifo l'idea che i miei figli non vivano sotto lo stesso tetto da più di un anno. Ma sono sempre, sempre felice di andare in ospedale ogni mattina e di vederlo. Ogni volta è emozionante entrare nella sua camera e guardarlo mentre vede me. L'operazione gli ha lasciato una paralisi di Bell, si chiama così, sul lato sinistro della faccia, che è floscio e cascante, e a causa di una lesione ai nervi l'occhio sinistro è strabico, ma il lato destro è incredibilmente espressivo e si illumina nell'esatto istante in cui varco la soglia della sua stanza. Poco più di un anno fa, al 5° compleanno del suo fratello maggiore, Henry ha vomitato. Niente di che, era il 3° figlio, avevamo ripulito secchiate di vomito. Eravamo piuttosto preoccupati, però, così l'abbiamo portato dal medico di famiglia. Durante la visita ha inondato lo studio di vomito e io ero contento che lo avesse fatto davanti al dottore. Quello che ha fatto è stato fissarci un appuntamento con un gastroenterologo. Il gastroenterologo ha prescritto un farmaco che avrebbe dovuto fermare i conati, ma Henry vomitava comunque. A questo punto eravamo pronti a ricevere cattive notizie. Pregavamo solo che fosse qualcosa come la celiachia o una deformazione dell'intestino possibile da operare, finché il mio amico Brian, che ha figli più grandi dei miei, ci ha raccomandato il suo pediatra. Anni fa era riuscito a diagnosticare a uno dei suoi una misteriosa malattia che nessun altro aveva individuato. E che cazzo, valeva la pena provare. Il dottor Hanson, così si chiamava, era un uomo gradevole, probabilmente più vicino ai 70 che ai 60. Ho notato il suo sguardo allarmato davanti alle pieghe della pelle di Henry, troppo abbondanti rispetto alle magrissime coscette. Dopo qualche domanda di routine, me ne ha fatta una che ho percepito diversa dalle altre. Per caso vomita senza sforzarsi? Sì, senza sforzarsi, assolutamente. Produce suoni nei conati, ha un'espressione sofferente o semplicemente vomita così. Semplicemente vomita così. Ok, serve una risonanza magnetica della testa. Ok, perché? Per accertarci che non ci sia qualcosa che non ci deve essere. Una pressione sul centro emetico che lo fa vomitare. Dottore, intende un tumore? Dopo una lunga pausa mi guardò e mi rispose: è un sollievo che l'abbia detto lei. The only thing that keeps me from driving this car. Half light jackknife into the canyon at night. Signs and wonders, Percy is aligned with a skull. Is a light from us all. Do I care if I survive this? Bury the dead where they're found. In a veil of great surprises, I wonder, did you love me at all? The only thing that keeps me from cutting my arm. Sash, warm bath, holiday inn after dark. Signs and wonders, water stain riding the wall. Daniel's message, blood of the moon on us all. Do I care if I despise this? Nothing else matters, I know. In a veil of great disguises, how do I live with your ghost? Henry ha appena compiuto 2 anni. Non osavamo sperare che ci sarebbe arrivato. Quella prognosi che ci hanno comunicato dopo aver asportato il tumore e averci detto di che tumore si trattava. Una merda di tumore. Ependimoma lo chiamano. Uccide la maggior parte dei bambini che ce l'hanno. Se l'avessi avuto io negli anni 70, all'età di Henry, sarei quasi sicuramente morto subito. Sareste quasi sicuramente morti anche voi, se siete grandi abbastanza per ascoltare la storia di un lattante con un cancro al cervello. Ancora oggi è un tumore pericolosissimo, ma le possibilità di sopravvivenza aumentano se si riesce ad asportare chirurgicamente l'intera massa. Quello di Henry era nella fossa cranica posteriore, avviluppata una serie di nervi importanti, nervi che il dottor Malik, il chirurgo, ha dovuto lesionare per estrarlo. Ecco perché la paralisi al volto e l'occhio strabico. Tutte cose terribili, ma comunque niente rispetto alla tracheotomia. Sono stati danneggiati anche i nervi che controllano la deglutizione, quindi Henry non può impedire alla saliva di entrare nei polmoni. Io e voi ingoiamo inconsapevolmente ogni giorno 1,5 litri di saliva. Perdi il controllo della deglutizione e la polmonite assicurata. E la polmonite uccide tanto quanto il cancro. Il tubo della tracheotomia impedisce la parola, per cui è da un anno che non sento Henry emettere un suono. Un paio di settimane fa mia moglie mi ha sorpreso a piangere ascoltando una vecchia registrazione audio dei nostri figli più grandi, con Henry in sottofondo prima dell'inizio dell'incubo. Ho fatto amicizia con l'infermiera che si occupa della sua tracheotomia. È stata in missione in Iraq e in Afghanistan. Odio con tutte le mie forze quello che mi ha insegnato a fare al collo del mio bellissimo bambino. Ma cazzo, sono grato di poter parlare con lei dopo, perché sento che senza impazzirei. La storia finisce in un modo un po' brusco, me ne rendo conto. Quello che ho scritto sopra era una traccia di proposta per un libro che pensavo di scrivere prima che il cancro tornasse, prima di avere la certezza che Henry sarebbe morto. A quel punto, vista la nuova terribile risonanza magnetica, ho smesso di scrivere. Mia moglie e io e i suoi fratelli maggiori avremmo dedicato tutto il tempo che restava a lui per accertarci che i suoi ultimi mesi fossero felici. E felici sono stati. Non posso scrivere il libro che pensavo di scrivere, perché la nostra storia ha avuto un epilogo diverso da quello che speravo. Forse scriverò un libro, un altro libro, un giorno. Per ora devo pensare alla mia famiglia e a me, e a piangere la perdita del nostro splendido Henry.
Here we are, stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, down, down. On an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came.
Lui è Brian Eno che canta This River. La storia che vi abbiamo raccontato è una storia che lo stesso Bob Delaney ha scritto per GQ, era l'ottobre del 2019. È una storia drammatica, è una storia terribile. Trovo che lui abbia un modo tutto sommato, nonostante il dolore, la sofferenza, garbato e leggero di raccontarla. È più corposa la storia, se avete voglia di cercarla la trovate sicuramente online, e mi sembrava una storia comunque da raccontare in una puntata che si intitola Il coraggio di dirlo. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale originale.
Matteo Caccia racconta.
E per la terza settimana di seguito eccoci arrivati alla nostra storia seriale, quella del nostro ciclista non professionista preferito e incidentalmente anche il nostro ascoltatore, che si chiama Marco. Un velocissimo ripasso per tutti voi all'ascolto: Marco sta partecipando a una delle corse ciclistiche storiche più famose al mondo, la Paris-Brest-Paris. Lo sta facendo da solo, visto che ha perso il suo capo squadra al chilometro 9 di 1230 da percorrere. Con estrema determinazione e fatica è arrivato fino a Brest e adesso sta tornando indietro verso la meta finale, Parigi. Lo scopo è quello di arrivare a brevetto, cioè compiere questa impresa entro 90 ore, ma il tempo stringe e la stanchezza fisica e mentale comincia ad essere tanta. Ecco, ripartiamo da qui. Sono in procinto di lasciare la Bretagna, con essa l'ottimismo maturato in riva all'oceano e progressivamente smarrito nella boscaglia. Il chilometro 921 del punto di controllo di Fougé si avvicina con pericolosa lentezza, ma all'ingresso dell'area di ristoro ho una visione.
A circa 300 km dall'arrivo ho una visione. Io vedo il mio capitano al punto di ristoro. È una visione perché lui si è ritirato, lui in questo momento non è in gara, ma lui è lì. E perché è lì? È lì per me. È lì per me. Nel senso che lui avrebbe potuto passare quelle quattro giornate in vacanza, poi però a un certo punto ha detto: sì, però io sono qua a gozzovigliare, quell'altro sta pedalando da solo, non può andare bene così. Lo raggiungo sul percorso, ovviamente io sono squalificato, lo seguirò con la macchina. Questo è permesso, lo aiuterò psicologicamente, e quando io lo vedo, per me è una delle tante rinascite, insomma, che ho avuto durante il percorso.
smaltita l'incazzatura dell'inaspettato forfè sulle scogliere dell'Alta Normandia a gustare ostriche e cozze in due giorni vissute in ritiro eremitico, Capitan Romei ha dismesso i panni del ciclista attapirato per indossare quelli del direttore sportivo e riportare ordine alla mia azione. Mancano ancora più di 300 chilometri, ma non sono più da solo. L'attacco a Parigi può cominciare con rinnovato vigore. Dopo giorni e notti passati con la preoccupazione di come sopravvivere, avere il proprio compagno ad ogni punto di controllo è come avere la mamma che provvede al cibo, alla biancheria e che ti rimbocca le coperte quando vai a nanna. È in questo contesto che a Villanelle-la-Juhel, chilometro 1009, ore 21:48, al termine della 75esima ora di pedalata, a poco meno di 15 ore dall'overtime e a 220 km dalla meta, considerate le mie non buone condizioni generali e valutata la necessità di dormire almeno un'ora, decido di rinunciare al brevetto in favore della sicurezza.
Sono al cospetto dell'ultima notte, mi rendo conto di essere decisamente fuori orario, ho davanti a me ancora circa 250 km da percorrere. Facendo un calcolo matematico, se dovessi fare il percorso alla velocità, diciamo media, normale, al massimo 20 km orari, non di più, sarei comunque arrivato in ritardo. E quindi qui la scelta è: o ci si prova, e questo significa si salta la notte, la si passa in bianco e si prova a rincorrere il tempo che manca non dormendo. Ma io sono in quel momento, mi rendo conto che questa sarebbe una scelta pericolosa, molto pericolosa. Nelle notti precedenti io mi sono sorpreso a pedalare con gli occhi chiusi per brevi tratti, però mi sono trovato nella carreggiata opposta, sono stato svegliato anche dai fari, delle luci, delle macchine che mi venivano incontro. Se avessi deciso di passare questa notte in bianco, avrei rischiato la vita. Quindi ho detto: no, ok, va bene il tuo sogno, va bene arrivare, bisogna arrivarci vivo, bisogna imparare a capire quando è il momento di dire stop. E per me stop non è ritirarmi, però ho deciso di non andare a brevetto. We'll be right back.
è Weezer che canta Say It Ain't So. Ringraziamo moltissimo Luca Micheli che sceglie i brani apposta con un titolo difficilissimo da dire, o il titolo o l'artista, insomma comunque uno con un nome, cioè che so io, tipo Franco Battiato, lo mette una volta al mese, mentre Weezer che canta Say It Ain't So la mette praticamente tutti i giorni. Grazie a lui, grazie a Luca, appunto a Luca Micheli, grazie a Paolino Corleoni, Federico Bernocchi che cura la nostra storia seriale originale, grazie ad Anita Panizza che tiene insieme tutti i pezzi. Noi vi ricordiamo che potete mandarci la vostra storia a matteocacciaracconta@radio24.it. noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!